Noi proseguiamo i lavori chiamando qui al palco Francesco Galanzino, che avete già visto in anteprima nel video di Enzorga Italia. Francesco Galanzino, che sia nella sua attività di imprenditore, sia nella sua attività di agonistica di alto livello, di runner, ha grande attenzione all'ambiente. Che ha nella sua attività di imprenditore anche grande attenzione all'ambiente interno, all'ambiente di lavoro. Io mi ero preparato una domanda per Francesco Galanzino. L'ingegnere Jimenez me l'ha brillantemente bruciata parlando di opere pie. Te la faccio lo stesso, visto che parliamo di aziende di dimensioni molto più piccole. Il codice civile, quando definisce il contratto di impresa, alla fine di quell'articolo ha una parola che è profitto, cioè l'attività che svolgono le imprese anche in merito alla responsabilità sociale delle imprese non è disgiunta dal raggiungimento del risultato d'impresa, semmai, come è già stato detto in qualche modo finora, è assolutamente collegata adesso. Quindi questa era la domanda che avevo pensato di farti. Ovviamente, se tu vuoi intervenire su ulteriori temi, c'è anche una tua presentazione. Libero il
Beh,
campo nei 5 minuti che ti concediamo.
insomma, per condicio avete concesso di più agli altri, quindi adesso me la prendo tutta. Quindi mettetevi comodi che così comincia.
Era un riferimento ad altri interventi in cui ti ho intervistato. È una battuta su quello.
Permettimi però di innanzitutto ringraziare Confindustria, la Regione Piemonte e Unioncamere per questa iniziativa. Ringraziare Confindustria Alessandria per la benevolenza nell'aver montato il servizio. Io però ero imbarazzato e devo dirti che non mi è piaciuto granché per due motivi. Il primo è che è passato un po' troppe volte il nome della nostra azienda, ma non lo dico per ipocrisia, perché altro era quello che dovevamo far passare. Ma te lo dico in amitié agli amici di Confindustria, nei confronti della quale ho dedicato tanti giorni quando ero nei giovani imprenditori. E poi sono venuto bruttissimo, vanitoso come sono, pensavo di venire meglio. Ecco, no, per piacere usate Photoshop la prossima volta. Tornando invece alla domanda seria che mi hai fatto, ma a costo di sembrare un vetero capitalista, ma io non sono d'accordo con Jimenez e con Piero Martinotti. È un po' meno d'accordo con l'assessore Porchietto e col presidente Marco, perché fino a prova contraria nella struttura del conto economico dell'azienda e nella struttura dello stato patrimoniale c'è una voce che si chiama profitto o perdita se di colore diverso. E sono completamente d'accordo con il dottor Jimenez quando dice che senza profitto non si pagano le risorse di produzione. Punto. Punto. Quindi riportare al DNA la scelta del CSR, secondo me, ne depotenzia il portato in modo assoluto, perché allora a questo punto lo si legherebbe soltanto a una disposizione d'animo che chi ce l'ha e fa il bene al prossimo, ma magari non è capace di fare l'imprenditore, e chi non ce l'ha, non ce l'ha, e magari è un grande imprenditore. No. La CSR è uno strumento di produzione e di incremento del profitto delle aziende. Punto. Poi il profitto, grazie al fatto che abitiamo in uno stato occidentale e al fatto che spero che tenga sempre sotto la propria attenzione lo Stato occidentale, il benessere di tutti i portatori degli interessi istituzionali, il profitto poi dovrà essere distribuito. Chiaramente non tutto agli azionisti, non tutto ai portatori d'opera, non tutto ai fornitori, non tutto alle banche, ma senza profitto. Io dico spesso che, però mi sto dilungando, adesso andiamo nel merito. Io dico spesso quando si parla di ambiente che noi in questo momento nell'Occidente stiamo perseguendo delle politiche di lusso ambientale. Perché? Perché possiamo permettercelo. Perché io ho girato il mondo, chi mi conosce lo sa, correndoci a piedi. Io vi posso garantire che l'ambiente è un'esigenza molto remota perché deve riempire lo stomaco. Non c'è ambiente. Quando io ho attraversato l'Uzbekistan di corsa, io ho visto uno dei territori più inquinati del mondo. Ho attraversato il deserto del Gobi di corsa e devo dire che era uno schifo assoluto. In un deserto l'uomo è passato e ha lasciato dei segni indelebili, delle cicatrici mai più che mai si rimargineranno. Noi adesso, giustamente, quando ristrutturiamo una casa, cerchiamo di fare un classe A. Se non è un classe A, perché non, con la ristrutturazione non ce la fai, un classe B. Cioè, cerchiamo di capirci, o siamo ipocriti e sleghiamo la possibilità di fare del bene alle persone, la capacità di sostenere il bene che si fa alle persone, e quindi col profitto, o diversamente mettiamoci in tasca la CSR perché è una panzana. Quindi la CSR, secondo me, è uno strumento di competitività aziendale. Punto. Dopo Tranchant, no, ma d'altronde mi sembra che Jiménez ci abbia dato una buona lezione di pragmatismo. Normalmente io non parlo usando delle slide, parlo a braccio, però siccome il mio intervento dovrebbe essere più tecnico che politico, ho fatto qualche slide che ignorerò, però almeno rimane agli atti. Ho provato a dare una mini struttura al mio intervento. Innanzitutto, il titolo a me assegnato è la CSR come leva di efficienza nelle organizzazioni orizzontali. E quindi andiamo subito a vedere qual è la struttura del nostro mini gruppo. Come vedete, ci sono due anime: sulla destra un'anima ingegneristica e seria, sulla sinistra un'anima commerciale e sbarazzina, o poco seria. Io seguo quello che è tutta la strategia, la finanza e il commerciale di tutti i mercati canaglia, come ridendo diciamo il mio socio io, perché lui segue i mercati anglosassoni, ma se c'è da andare a firmare un contratto in Kurdistan, invece ci vado io. Ecco, adesso l'Angola sembra che sia il mio nuovo mercato, la Turchia di sicuro, mentre lui si segue gli Stati Uniti e UK, e quindi abbiamo anche due abbigliamenti diversi, ci sono due anime in questa azienda. Questa azienda è metà, 50% dei due soci, che è una holding di partecipazione, sotto la quale ci stanno quattro divisioni, che sono uno è la divisione che costruisce impianti di smaltimento rifiuti, una è una divisione che produce combustibili alternativi partendo dai rifiuti, un'altra produce materia partendo dai rifiuti, cioè produce compost, e la quarta è quella di offset delle emissioni in atmosfera. Sono tanto CSR che oggi scopro che il presidente Marco Giovannini offsetta parte delle sue attività e io non gli ho mandato mai neanche un dépliant, quindi vuol dire che sono oltre il CSR e sono nella stupidità ormai, ecco, da questo punto di vista. Però farò in modo di proporgli qualcos'altro rispetto alla foresta in Nicaragua. Per andare veloce, secondo noi lo scenario di riferimento in cui operiamo è questo. L'impatto antropico, beh, gli studi del World Watch Institute confermano che servirebbero, se tutto il mondo adottasse le politiche di consumo del mondo occidentale, servirebbero sei mondi, sei globi per sostenere questa attività. Quindi mi sembra che, insomma, all'interno di distanze raggiungibili, se i globi non ci siano, quindi un ripensamento ci debba essere, ed è già molto tardi, troppo tardi secondo me. Comunque, sostanzialmente l'impatto antropico è dato dal prodotto fra i seguenti fattori: popolazione, livello di reddito e tecnologia. La popolazione è destinata a raggiungere i 9 miliardi di persone, poi sarà un asintoto perché proprio non ce la si farà più. Non possiamo negare a chi ha avuto meno di noi di avere un livello di reddito equivalente al nostro. Basta guardare adesso i BRIC, che cosa chiedono giustamente. E quindi per mantenere il meno aumentato possibile il prodotto di questi fattori non si può che intervenire sulla tecnologia. La tecnologia è l'unico strumento che abbiamo per evitare di cozzare ai 200 all'ora contro il muro della insostenibilità. Noi, per fortuna, come azienda, siamo presenti nel campo della tecnologia, soprattutto nella tecnologia applicata alla riduzione di quelle che sono le fonti energetiche fossili, che è per adesso la chiave di volta. Nuove chiavi di volta saranno l'accesso al cibo e l'accesso all'acqua, ma per adesso, dove veramente ci si gioca tanto in termini di globalizzazione e di tensioni internazionali, è il mondo dell'energia. Allora abbiamo cercato, forse come hanno detto altri, ci comportavamo in un certo modo, senza saperlo facevamo in qualche modo una CSR. Abbiamo cercato a questo punto, sollecitati da Confindustria Alessandria, che proprio ci ha tirati per la giacca per certi aspetti, perché ha detto, non per altro, per i capelli non mi può tirare, per la cravatta neanche, e se la mettiamo sulla corsa, ci salutiamo qua all'ingresso di Confindustria, non mi prende più, quindi hanno detto per piacere voi qualcosa fate, quindi cercate di formalizzarlo, ci abbiamo creduto, ci stiamo credendo, allora abbiamo formalizzato il primo bilancio della CO2 equivalente. Come ho detto prima, abbiamo fatto il calcolo di tutti i nostri consumi in termini di elettricità, di riscaldamento, di consumi di carta, della mobilità veicolare e della mobilità aerea. E quindi noi facciamo tante miglia in aereo perché esportiamo, quindi il nostro mercato è sostanzialmente internazionale. Tutti i nostri dipendenti hanno l'auto e ce l'hanno anche durante le vacanze, anche sabato e la domenica, quindi assegnata loro, e le carte carburanti si presentano solo per motivi di contabilità interna e non per verificare se quanti chilometri abbiamo fatto e per cosa li abbiano fatti. La policy aziendale della mobilità per noi è piuttosto atipica rispetto alla normale azienda italiana. Né mio socio né io giriamo in X6 in leasing e tutti i nostri dipendenti hanno l'auto dell'azienda. La policy prevede che possano scegliere auto. Io dico che è una policy ambientale, poi invece economicamente mi interessa, che abbia una CO2 per chilometro inferiore ai 120 grammi a chilometro, quindi stiamo su auto piccoline. I due azionisti invece girano con le auto personali, quindi non con le auto dell'azienda, perché se investiamo dei soldi devono essere solo e unicamente per fattori produttivi veri e seri. Io personalmente ho scelto una mini diesel 1.6, che però sembra che sia anche abbastanza glamour con le ragazze, perché mio figlio, il più grande, me la chiede tutti i fine settimana, quindi direi che ci ho preso da questo punto di vista. Per il resto noi abbiamo fatto un calcolo completo di tutta la CO2 che noi causiamo con le nostre attività. Per farla veloce, sostanzialmente noi produciamo, nel 2010-2011 ulteriormente migliorato, noi sequestriamo con i nostri stabilimenti dove facciamo compostaggio o stabilizzazione o dove prendiamo il metano dalle discariche e lo trasformiamo in CO2, noi in pratica siamo a credito di CO2, eravamo a credito di CO2 nel 2010 per 15.800 tonnellate, nel 2011 per 27.000 tonnellate. E policy aziendale ci ha anche portati a scegliere di acquistare tutta energia da rinnovabili in tutti gli stabilimenti di produzione. Noi negli stabilimenti di produzione facciamo smaltimento rifiuti con produzione o di combustibile o di compost, abbiamo potenze installate che vanno dal mezzo mega ai 2 mega, e quindi sono già potenze per me significative, e in tutti questi consumi noi compriamo energia da rinnovabile. Un piccolo costo in più, ma questo ci interessa per avere un buon sequestro della CO2. In pratica le 16.000 circa del 2010 significava avere ridotto lo stesso impatto ambientale che potevano produrre 8.000 Volkswagen Polo che producessero 20.000 km l'anno, quindi non è poco, veramente sono consumi significativi, o l'equivalente elettrico di 7.500 famiglie di 3 persone, oppure 75 ettari di nuovi boschi, e questo direi che può essere abbastanza interessante. Noi l'abbiamo fatto perché ci crediamo, poi qualcuno ci ha detto che potevamo, venderla sotto forma di sensibilità di CSR. Malgrado quello che diceva l'ex ministro Tremonti, che con la cultura non si mangia, io non sono proprio così convinto che la cultura non ci si mangi. Diversamente dimenticherei 2.500 anni di storia, di cultura, di una lingua complessa, la lingua dell'amore, di una lingua molto equilibrata, di una lingua che è un godere usarla, di opere d'arte di cui siamo zeppi, del 70% delle opere d'arte che ci sono al mondo, ed è una potenzialità di ricavi nella nostra bilancia di pagamenti significativa. Quindi noi riteniamo che la cultura sia una parte fondamentale anche del nostro marketing mix quando noi siamo all'estero. Noi quando siamo all'estero sarebbe facile, ma suicida, se noi ci fossimo posti anni fa come quelli che vendono una tecnologia ambientale simile a quella dei tedeschi ma meno cara. Non avremmo venduto un chiodo. Noi abbiamo impostato il nostro business model sul fatto che noi vendevamo tecnologia internazionale fatta anche con un'attenzione a tutti quelli che sono gli aspetti esterni di involucro e intrinsechi di sostenibilità del prodotto che diamo, e questo ci ha portato a essere oggettivamente vincenti. Banalmente è molto più facile comunicare che noi facciamo qualcosa di simile alla Ducati della Monnezza piuttosto che proporre che noi abbiamo una tristezza teutonica nello smaltire i rifiuti. Quindi pensiamo che l'arte sia connessa a noi. Mi piace certe volte usare a sproposito qualche parola in latino e qualche parola in dialetto, ma perché fa parte della nostra storia e non tutti ce l'hanno uguale, ecco. Quindi abbiamo deciso di, come dire, legare in qualche modo la possibilità che i rifiuti non siano solo puzza o energia, ma possano tornare a riprodurre sotto un'altra forma il bello. E quindi abbiamo sostenuto questa mostra Waste, che non è tanto stata imperniata sul riciclaggio, no, è stata imperniata sul fatto che certi prodotti potessero avere un fine vita diverso dallo smaltimento, sono diventati opere d'arte, tant'è che noi ormai questa statua che vedete nella presentazione, l'uomo in piedi di Tironi Yoshida, fa parte della collezione di Enzor Gaffin e verrà utilizzata nelle nostre comunicazioni d'ora in avanti. E fra l'altro è molto molto, qua sembra un po' inquietante, ma vista dal vivo è piuttosto graziosa. Abbiamo quindi sostenuto questa mostra e abbiamo deciso di aiutare artisti giovani e meno giovani di rilevanza locale ma anche internazionale, perché c'era anche la Cracking Art in questa iniziativa, per poter far capire che dopo la vita del prodotto ci può essere una nuova vita che non è necessariamente lo smaltimento, quindi contro i nostri interessi. Andiamo verso la fine. Io non vorrei che si pensasse che CSR significhi soltanto avere un occhio di attenzione nei confronti dei dipendenti. Non è così. Molto bene Jimenez ha ricordato che CSR significa sì garantire una perpetuazione delle aziende, perché con la perpetuazione si ha il profitto e quindi la distribuzione di tale profitto. Ha ricordato che CSR significa dotare di professionalità i propri dipendenti per renderli meno vulnerabili da andamenti non positivi delle nostre aziende, quindi garantire loro la continuità della dignità umana che è legata a gioco forza al lavoro, e ha ricordato che è col territorio e sul territorio che si vive. Non voglio parlare di agroindustria, che qua i legami sarebbero incredibilmente forti, ma parlo ad esempio anche di noi. Noi ovunque facciamo un impianto nostro, concordiamo col comune di dare al comune ufficialmente e con verbale di consiglio comunale X euro per ogni tonnellata che trattiamo, che debba essere utilizzato vincolatamente per investimenti in campo ambientale, quindi per migliorare la struttura ambientale del territorio che ci ospita in cambio del fatto che ci ospiti. È chiaro che questo, oltre ad aver già assolto tutta la normativa di legge, è obbligatoria. Però le risorse umane sono una parte importantissima per noi, che vendiamo in pratica intangible, proprio non è quantificabile, perché noi possiamo spuntare un certo prezzo dai nostri prodotti. Noi vendiamo brevetti, vendiamo CDR, cioè combustibile da rifiuti, con 18.000 kJ sempre nel corso degli anni. Vendiamo contenuto di cervello. E contenuto di cervello io lo trovo soltanto attraverso i nostri ragazzi, le risorse umane. E quindi abbiamo naturalmente, neanche deciso, ma abbiamo adottato un sistema che è il seguente. Premetto che noi siamo un'azienda non grande, quindi non è difficile come per aziende strutturate molto grandi, ma comunque cominciamo a essere un po' complessi perché siamo su diversi siti, ma ad esempio al di là degli operai che lavorano su turni, nessun altro ha l'orario di lavoro, quindi ognuno può entrare all'ora in cui vuole. Auspichiamo una non adozione di lavoro notturno da parte degli impiegati, ma comunque diciamo che ognuno di loro può fare l'orario che vuole. Normalmente condividono open space perché vogliamo che ci sia uno scambio fra di loro e diventino per quanto possibile un po' multitasking da questo punto di vista. Ognuno di loro ha le chiavi dell'ufficio e la combinazione dell'allarme. E all'inizio, diciamo, l'anima più ingegneristica della nostra azienda non la vedeva tanto bene. E poi quando invece il venerdì sera di luglio alle 7:30, quando a Tortona si vedono le auto in coda verso dei milanesi, verso il mare, Piero e io, il mio socio e io, uscivamo dall'azienda, ci siamo girati e abbiamo visto che c'erano ancora le auto di 11 ingegneri alle 7:30 del venerdì sera lì che lavoravano, ma senza che nessuno gliel'avesse detto. Ci siamo guardati e abbiamo detto: beh, ma forse non abbiamo sbagliato a lasciare briglia sciolta a questi ragazzi. Devo dire che siamo molto fortunati, il 50% dei nostri dipendenti è laureato. Ho verificato quale fosse l'età media della nostra azienda. Io sono il più vecchio dell'azienda, l'azienda ha un'età media di 38 anni che è portata su dagli amministratori delegati, ahimè, e dagli operai. Perché se andiamo invece nelle aziende controllate che fanno ingegneria pura, l'età media è 33 anni. E quindi questi sono segnali molto buoni secondo me, ma che ci permettono di avere questo approccio al lavoro. Tant'è che spesso quando io esco il sabato o vado in bicicletta o passo di corsa davanti all'azienda, alla sede centrale dell'azienda, vedo le auto dei dipendenti. La sabato e la domenica li ho beccati spesso che lavorano lì, e quindi o ci sta rubando tutti i segreti aziendali oppure sono veramente lì.
O
giocano a calcetto, perché il mio regalo personale di Natale, al di là dei regali aziendali di 2 anni fa, è stato proprio il calciobalilla in azienda, vero, perché li ho visti che giocavano poverini con un calciobalilla piccolino che aveva regalato Mondo Office, e mi hanno fatto una tristezza assoluta. Ma cos'è sta storia? Voi dovete tirare delle mine da farvi sentire. Infatti io mangio in azienda con i miei, abbiamo una cucina dove ognuno si fa da mangiare, e dall'una alle due io torno in ufficio a fare le cose personali e sento ste botte della pallina da calcetto, perché l'abbiamo messa proprio di fianco al mio ufficio. Devo dire che i campionati di calcio balilla da noi sono proprio all'ultimo respiro. Il nostro progetto, vado velocemente verso la fine, è stato quindi di studiare quanto i nostri ragazzi stiano bene con noi, perché sono la nostra ricchezza. Non è un modo di dire, è vero, cioè vi ho dato dei dati oggettivi. Quando un vostro collaboratore si ferma alle 7:30 venerdì sera e voi sapete che è lì al CAD o è lì che sta progettando, questa è ricchezza pura. E quindi abbiamo detto: come fare per permetter loro di stare sempre così bene da noi? Abbiamo fatto un focus group e lo facciamo d'ora in avanti 2 volte all'anno, che ha dato dei risultati molto significativi, di cui faccio vedere l'ultima slide. In pratica noi abbiamo fatto chiedere cosa significhi per loro essere un uomo in sorga, quindi quanto significhi per loro avere i colori rosso e neri. Io non sono milanista, il calcio non mi interessa, ma rosso e nero è nel logo della nostra azienda, come vedete nella coccinella che è in fondo, che è nel nostro marchio. Noi a ogni prodotto nostro diamo il nome di un animale benaugurante, quindi abbiamo le coccinelle, abbiamo lo scarabeo, abbiamo le turtle, abbiamo il geco. L'ultimo prodotto, che è un impianto di smaltimento molto grosso, io volevo chiamarlo il facocero, ma il mio socio, che è ingegnere, non me l'ha fatto passare. E però il nostro colore è rosso e nero, tant'è che le auto per noi devono essere rosse o nere, che è anche il colore dell'anarchia, che entro certi termini potrebbe anche andar bene. Questo è il risultato del focus group. Per voti da 0 a 3,5, noi abbiamo gli psicologi che hanno seguito questo focus group hanno voluto verificare come si sentissero e su quali aspetti si sentissero più a loro agio e meno a loro agio i nostri ragazzi. E ho evidenziato, perché mi piace sempre far vedere il bicchiere mezzo pieno, gli aspetti più alti, i voti più alti, però vedete che i voti più bassi è un 2,71, quando la votazione è da 0 a 3,5, quindi siamo sempre in un livello elevatissimo. E pensate un po', Il voto più basso è sulla comunicazione, quindi vuol dire che io, vanitoso e ciarliero come sono, non sono capace di fare il mio mestiere, però adesso li metterò a posto, tant'è che abbiamo cominciato 2 venerdì fa a farli partecipare quando io ho presentato il piano strategico prima del triennio, prima di presentarlo alle banche, l'ho presentato a tutti quanti i nostri dipendenti, che hanno molto apprezzato questo, perché ho detto questo è il porto dove dobbiamo arrivare, voi non potete fare le manovre sulla barca se non sapete dove dobbiamo arrivare, quindi così bisogna, noi dobbiamo arrivare lì, quindi sappiate che vi chiamerò a stringere le vele là, andare di lasco dall'altra parte, dormire in questo momento e tirare in quest'altro momento, e l'hanno molto apprezzato. Gli aspetti che hanno trovato più, gli aspetti su cui si trovano più a loro agio sono secondo me molto interessanti, perché uno dei primi è stata l'autonomia. Loro hanno dichiarato di, quando vengono a lavorare da noi, di essere assolutamente autonomi nell'organizzare il proprio lavoro e nel presentarci anche proposte. Noi viviamo di invenzioni. Io ho fatto presente, presentando il piano strategico, che nell'ultimo anno abbiamo presentato solo 2 brevetti e non 4. Quindi ho detto, ragazzi, qua non va bene, dovete inventare di più, dobbiamo inventare di più. Avete un'idea pazza? Tanto ditela. E poi ci penseremo noi vecchi a pensare se è proprio pazza o no. Un altro aspetto che mi è piaciuto è l'equità. Loro hanno trovato che la nostra azienda sia molto equa. Questo mi ha fatto particolarmente piacere, perché vuol dire che la nostra comunicazione è una comunicazione comunque che passa. Noi tutti i Natali diamo dei premi di produzione che non sono dovuti, decidiamo noi di darli e non sono uguali per tutti. Ma noi diciamo chiaramente a tutti perché chi ha preso di più e perché ha preso di più, motivandoli. E quindi questo porta tutti quanti a rendersi conto che forse non hanno comunicato bene il loro lavoro e il loro commitment, o rendersi conto che altri hanno lavorato con più commitment. Lo sviluppo, loro pensano di essere seduti su un'astronave con delle potenzialità molto buone, e poi l'ambiente, inteso sia ambiente di lavoro interno, sia ambiente esterno. Una domanda che è piaciuta molto, una domanda la cui risposta è piaciuta molto è stata: ma cos'è che ti piace di questa azienda? La risposta che tanti hanno dato è stata: ma noi pensiamo che quando veniamo a lavorare possiamo fare qualcosa di buono. E questo è, ritengo, per chiunque di noi veramente gratificante, perché quando un tuo collaboratore viene in azienda e pensa di fare qualcosa di buono, vuol dire che quando gli chiederai il martedì sera di partire il mercoledì mattina per... non per i mercati belli che segue il Pierre, no? Quindi non per New York, ma per, ripeto, il Kurdistan, e partono un mattino dopo sorridendo, io sono molto contento. Queste sono le chiavi del successo, sono le chiavi per far profitto, farlo continuamente e poi chiaramente distribuirlo. Grazie.